Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Qui sibi nomen imposuit Ioannis Pauli.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Carissimi fratelli e sorelle, siamo ancora tutti addolorati dopo la morte dell'amatissimo Papa Giovanni Paolo I. Ed ecco, i eventissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano, lontano ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana. Io ho avuto paura di ricevere questa nomina, ma ho fatto nel spirito dell'ubbidienza verso il nostro Signore e nella fiducia totale alla sua madre, Madonna Santissima. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete. E così mi presento a voi tutti per confessare la nostra fede comune, la nostra speranza, la nostra fiducia alla Madre di Cristo e della Chiesa, e anche a incominciare da nuovo su quella strada della storia e della Chiesa, di incominciare con aiuto di Dio e con aiuto dei uomini.
Wake up, stand up, Africa. Gummel sabopa. Gumlinga dona dot. Lubarenga am.
Amici ascoltatori, a tutti un cordiale saluto da tutti i redattori del programma Afrofonia. Con voi al microfono Filomeno Lopez e abbiamo oggi di nuovo la grande compagnia di nuovo del professor Fratelchi, poi che saluto.
Grazie Filomeno.
Ecco, come abbiamo sentito dall'inizio, tutti quanti comunque sappiamo di che cosa oggi dobbiamo parlare, insomma appunto del Papa Giovanni Paolo II, che come tutti sapete, insomma, fra qualche giorno ci sarà la beatificazione. Anche noi abbiamo voluto dedicare precisamente un programma a questa figura grandissima della Chiesa, ma soprattutto il primo Papa in assoluto che ha visitato in lungo e largo il tutto il continente africano.
Stand up tall and walk with pride. Your blood is cool, your soul's divine. Our fathers are kings and our mothers queens. Brothers and sisters of royalty.
Ecco, fratello, che poi dopo che quello che abbiamo sentito, insomma, che effetto ti fa? Stavamo, e sono parole che sono state pronunciate, pensate bene, il 10 aprile del 1978, ecco. Che effetto fa ancora oggi risentire queste parole?
È un effetto di grande gioia, perché il Papa Giovanni Paolo II se lo dobbiamo dire nel senso umano, è morto. Ma nella fede cristiana è vivo in mezzo a noi, perché lui stesso ce l'ha confermato. Vi ho cercato, siete venuti a me, e così ci incontriamo di nuovo. Giovanni Paolo II, nel suo insegnamento, nella sua vita, nella sua testimonianza che ha lasciato a tutta la Chiesa, specialmente a quelli africani, la sua presenza è ancora viva e ancora forte in mezzo a noi.
Ecco, sicuramente oggi, come ho detto all'inizio, noi dedicheremo un po' questi pochi attimi che abbiamo per vedere un po' questa figura, per quanto davvero ha fatto per il continente africano. Ecco. Ma in questo senso la prima domanda che mi viene spontanea è chiederla, ma che cosa ha rappresentato secondo lei Giovanni Paolo II per il continente africano?
Voi potete immaginare che quando Giovanni Paolo II sale al soglia dell'Episcopato come Vescovo di Roma, anche Papa della Chiesa Cattolica, la Chiesa in Africa stava vivendo un momento molto difficile. Noi stavamo ancora sotto l'egemonia delle due grandi blocchi del capitalismo statunitense e il comunismo della Russia. E la sua presa
era il periodo della guerra fredda.
La guerra fredda.
Però era guerra fredda per qui, ma per noi in Africa era una guerra molto calda.
Molto calda, nel senso che gli effetti di quello che si viveva qui in Europa a noi sembrava essere molto forte, perché non ci lasciava la possibilità anche di esprimere quello che noi avevamo già a livello politico, a livello economico. Ma con l'arrivo di Giovanni Paolo II, nel suo primo discorso, che tu ti ricorda bene, alla Piazza San Pietro, lui dice: spalancate le porte a Cristo,
a Cristo, sì.
Spalancate le porte a Cristo, anche tutte le strutture economiche, politiche, il cuore dell'uomo. Questo discorso ha dato tanta fiducia agli africani, cominciano adesso a rendersi conto che è possibile, aprendo la porta a Cristo, il suo cuore a Cristo, che molte cose possono cambiare. Effettivamente, dalla sua prima visita nel 1980 in Africa, i primi effetti lo cominciamo a vedere. Molti presidenti cominciano a aprire le porte perché si possa cominciare a dialogare con le opposizioni, i partiti che erano all'opposizione, e anche gli stessi africani cominciano già, la Chiesa stessa africana comincia già a esprimere un certa libertà nel dialogare anche nella teologia. Vediamo che Paolo stesso già, quando fece la sua prima visita, chiese all'Africa di aprire un cristianesimo africano. Giovanni Paolo II darà quella spinta forte che ci porterà, sicuramente ne avremo tempo di parlare, con il primo sinodo del 1994.
Certamente, ma rimaniamo ancora da questo punto di vista, parlando di questi blocchi, del problema della guerra fredda, il suo paese, il grande, che allora era la Repubblica dello Zaire, adesso di nuovo è ripassato alla RDC, è stato forse uno di quelli che ha vissuto il primo trauma di questa situazione, con la morte di Patrice Lumumba. E noi oggi vediamo che il problema di nuovo quasi ritorna dal 2000, in quell'anno, a oggi a 2011, gli africani vedono nella crisi della Libia e il modo di nuovo come i paesi occidentali stanno risolvendo il problema, cercando di risolvere il problema della Libia, come un altro incubo di Patrice Lumumba. Ecco, e in questo momento in cui celebriamo un Papa che effettivamente ha affrontato di più questo periodo difficile per il continente, di stare in questi due blocchi, poi ha ricordato al mondo che bisogna essere aperti non solo alle teorie che vengono dal mondo est ed ovest, insomma ci sono anche altri mondi che devono appartenere alla comunità e che lui chiamava la famiglia delle nazioni. Ecco, e secondo lei, insomma, che cosa questo, cosa dobbiamo temere di più? Che lezione, o comunque questo momento di nuovo che si celebra questo Papa, e che messaggio possiamo di nuovo trarre ancora come lezione per ciò che stiamo vivendo oggi?
Penso che una lezione prima il Papa lo desse a tutti noi con la guerra dell'Iraq. quando disse che la guerra è un'esperienza, una strada senza ritorno.
Un'avventura
senza ritorno, nel senso che chi abbraccia la guerra non sa quale conseguenze. E per questo dico che anche questa guerra di Libia, senza entrare troppo nella politica internazionale, è uno sbaglio, nel senso che se si vuole mandare via Gaddafi, bisogna prima sedersi a tavolo e dare delle ragioni chiare per poter mandarli via, perché oggi si vuole o non si vuole, mettendo un altro presidente, non è che l'arrivo del nuovo presidente potrà portare anche la pace. L'esperienza che lo dico, quello che abbiamo vissuto noi nella Repubblica Democratica del Congo,
che fino ad oggi ancora fa fatica,
facciamo fatica a risolversi, perché credendo di mandare via Lumumba, che per molti americani credevano che era di tendenza comunista, l'ho messo fuori, e oggi non siamo ancora in piedi, perché uno che viene dopo l'altro non riesce mai a risollevarsi, perché le conseguenze della prima avventura non è ancora finito. Allora,
sì.
Per quello penso che il Papa, la beatificazione del Papa Giovanni Paolo II, deve ridarci ancora la fiducia di dire: guardate, è meglio che ci sediamo, il dialogo è il luogo ideale, che noi africani abbiamo dei valori attorno a questo dialogo che è presente nel nostro, quello che noi chiamiamo le parole,
sì,
la
sì,
parola che
tu
poi stesso
è stato anche messo in risalto dal primo sinodo.
E tu stesso anche nei tuoi libri ogni tanto li ricordava sempre questi valori che la madre terra Africa ci ha lasciato. È inutile che noi entriamo in antagonismo di guerre, perché sappiamo bene che la guerra non ci porta a nessuna soluzione.
Ecco, prima di cambiare argomento adesso, ma ritornando ancora in queste visite al continente del Papa, una visita che in particolar modo ha fatto più parlare di sé è sicuramente la sua prima visita a Kinshasa, insomma, nella Repubblica Democratica del Congo. Cosa ci puoi dire di quell'evento?
In quel momento lì, nel 1980, mi ricordo molto bene che avevo appena finito il mio noviziato, era nella mia prima comunità, e appena abbiamo saputo che il Papa, appena eletto a Roma, veniva a Kinshasa, tutte le diocesi, le parrocchie hanno potuto mandare a Kinshasa i loro delegati per poter incontrare il Papa, ascoltare la sua voce, per poi, ritornando nelle diocesi e nelle parrocchie, possa informare a tutti i cristiani. Io mi ricordo molto bene la sua visita, il suo messaggio che ha lasciato al popolo congolese in quel momento lì, che ha dato anche a tutti noi la forza di poter iniziare un nuovo cammino. Ma una cosa molto interessante che il Papa Giovanni Paolo II diesse al Congo quando venne fu la celebrazione della messa con il rito congolese. E quel rito congolese che ha dato alla Chiesa africana quel tono di essere a casa, di poter celebrare la messa sentendosi vicino non soltanto ai vivi che sono noi, ma anche a quei fratelli vivi che sono i nostri antenati, di cui formiamo quella comunione che oggi la Chiesa africana onora insieme a Giovanni Paolo II. Non come sono santi, ma sono questi popolo nella comunione dei santi che vivono insieme a Gesù Cristo.
Insomma, quel messaggio per ricordare che gli anni Ottanta, come ritorniamo a dire, erano anni difficili in cui si moriva veramente tanta gente, e il fatto di essere anche andato nella RDC, a parte quello, il fatto di Patrice Lumumba che avevamo già ricordato, ma anche credo che ci sia anche un'altra questione, perché si è dato molto risalto a questa visita in particolare a Kinshasa, anche perché tra le chiese in Africa, Kinshasa era la chiesa con molta effervescenza, sì, soprattutto teologica all'inizio, come ricordavi.
Sicuramente la chiesa di Kinshasa viveva, era quasi il centro di ricerca della teologia, a parte gli altri centri che erano anche in Africa, che cominciavano piano piano a fare i primi passi, ma Kinshasa aveva in sé stesso anche un grande numero dei suoi figli che abbracciavano già la ricerca teologica. Ricordiamo molto bene l'attuale cardinale di Kinshasa, il cardinale Mosengo, sì, Bimwene Nkwechi, Ngindu Mushetto e tutti gli altri Mulago, che hanno iniziato insieme aliati teologi che veniva dalle altre parti dell'Africa per poter dare a questa chiesa africana una forma nuova di vivere il cristianesimo.
Lorsqu'elle rend meilleur les hommes qu'on fera demain. Chacun porte au creux de ses mains les clés de ce monde qui ouvre les portes des grands destins. Vas-y, vise plus haut, change ta vie. Demain t'appartient, relève le défi. Vas-y, vise plus haut, change ta vie.
Ecco Alpha Blondy che ricorda ai giovani che il futuro appartiene a loro. Ora, il primo papa che ha portato, diciamo così, questo messaggio forte in Africa, di fatto, fu Giovanni Paolo II, nel senso che tutti i paesi africani che ha visitato ha sempre voluto avere un incontro particolare con i giovani, cosa che anche adesso l'attuale Papa Benedetto XVI fa spesso anche nei suoi viaggi apostolici. Ma secondo lei perché proprio tanta attenzione ai giovani africani?
Perché tutti loro seguono l'insegnamento del Maestro di Gesù Cristo. Lasciate venire a me i piccoli, perché nei piccoli non soltanto si vede la bontà di Dio, la misericordia di Dio, nei piccoli anche si vede il futuro, perché un popolo che non ha piccoli, un popolo che non prepara il suo futuro. Noi ci stiamo lamentando oggi nel continente europeo dove i bambini sono pochi, tutti noi vediamo le conseguenze, che il futuro diventa incerto perché nessuno prende il posto di coloro che sono già affaticati nel loro lavoro, nel loro impegno. Anche così il Papa Giovanni Paolo II, venendo in Africa, voleva dire sicuramente i vostri fratelli maggiori che sono nel governo hanno vissuto la prima epoca, quella epoca del post-coloniale, l'epoca delle prime indipendenze, ma ci vuole anche i giovani che possono portare avanti questo impegno sull'insegnamento dei vecchi, i loro errori che non si possono più ripetere per la seconda volta. Il Papa voleva tenere molto proprio l'attenzione a questo, e questi giovani, per non ripetere l'errore dei loro fratelli maggiori, ha voluto mettere al centro la persona di Gesù Cristo. Gesù Cristo è colui che illumina la strada di tutti i popoli, colui che il Padre ha mandato per radunare attorno a sé tutti i suoi figli dispersi.
Ecco, e due ultime questioni che volevo chiederla. In questo momento, delle notizie che gli arrivano un po', come anche si sta preparando in qualche modo, soprattutto anche a chi, in Congo, che è più grande, questo evento della beatificazione, e secondo lei in che modo gli africani possono onorare veramente questa beatificazione del Papa?
Voi sapete molto bene, per onorare una persona non ci vogliono tante cose. Prima di tutto bisogna essere testimone del suo insegnamento, perché avere l'immagine del Papa nelle stanze, nelle scrivanie non servono, possono servire a poco, ma l'importanza è che i suoi insegnamenti diventa vita per noi, perché di questo insegnamento possiamo fare tesoro del suo insegnamento e del futuro che il Papa ci ha rilegato. Per quello la beatificazione di Giovanni Paolo II può essere per l'Africa anche un momento di rivisitare i luoghi comuni che sono stati il suo insegnamento, le sue visite, i problemi che è stato al cuore di Giovanni Paolo II. Tu ti immagina quando un Papa convoca per la prima volta un sinodo, sì, e vuole ascoltare tutti i vescovi africani. E quando tu vai a leggere i primi numeri di questa enciclica che è Ecclesia in Africa,
sì.
Tu ti rendi conto di quanto amore che questo Papa aveva portato nel suo cuore per l'Africa.
E non soltanto, poi si rende conto che i problemi sono aumentati con la questione del Ruanda, e convoca quindi un secondo sinodo, poi è stato quello che abbiamo celebrato ultimamente.
E sicuramente che il primo sinodo voleva costruire questa chiesa, ma tu sai molto
chiesa
bene
che di
non
Dio.
Si può costruire una chiesa se i fratelli non si riconciliano,
sì, sì.
E i fratelli non rispettano la pace e la giustizia. Per quello ha voluto anche allo stesso tempo mettere ancora delle basi forti per poter costruire effettivamente questa famiglia, che lui stesso nell'Ecclesia in Africa dice che quella famiglia corre il rischio di essere travolto dalle ideologie che vengono fuori dal continente africano, che gli africani riconquistano ancora i valori della loro famiglia, perché sulla base della famiglia si può costruire una società.
E sentiamo ancora allora, quasi alla fine del nostro programma, la benedizione di Giovanni Paolo II.
Sancti Apostoli Petrus et Paulus, decorum potestate ed auctoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Precibus et meritis, Beate Maria semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Omnium Sanctorum, Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, privat vobis omnipotens et misericors Dominus. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper.
Ecco, il tempo è sempre tiranno, ma insomma volevo ringraziare a tutti quanti che ci siete stati con noi, in modo particolare alla regia di Luciana Fantini, come sempre, e la direzione tecnica di Roberto Colangeli, maestro Colangeli oggi con noi. E l'ultima parola per un ultimo messaggio agli africani per questo, come dobbiamo davvero accogliere questo momento per mettere a frutto l'eredità di Giovanni Paolo II.
Possiamo concludere dicendo agli africani: alzatevi, datevi la mano e andiamo avanti. Senza la comunione noi non costruiremo niente e lasceremo la possibilità agli altri di dirci quello che dobbiamo fare invece di fare quello che noi dobbiamo fare per il nostro proprio bene.
Grazie chi poi. Alla prossima.
Grazie.
La peine, il veut à la acquise. Mon maman, il n'en a pas.